Modem.
En Suisse, on a un savoir-faire du négoce. On a un hub du négoce où il y a tous les acteurs qui tournent autour et qui connaissent le métier du négoce. Aussi bien les assureurs que les avocats, que les banques, que les entreprises de certification.
Un terzo del commercio internazionale delle materie prime più importanti, petrolio, metalli e derrate alimentari, transita infatti dalla Svizzera ed è destinato a clienti esteri.
Le secteur du négoce s'est développé en Suisse de manière spectaculaire ces 15 dernières années, avec un chiffre d'affaires qui grimpe de 2 milliards de francs en 2002 à environ 25 milliards l'année passée. Il génère 3,6% du produit intérieur brut helvétique.
Perché queste attività comportano parecchi rischi: aumento dei flussi finanziari illeciti, danni ambientali e violazione dei diritti umani.
We are not getting our fair share of the resources. We are not getting the revenues we deserve, often because of either corrupt practices, transfer pricing, tax evasion.
Non riceviamo la nostra giusta parte per le risorse. È la voce di Kofi Annan alla fine della nostra copertina sonora, prima l'economista Pietro Veglio e all'inizio la segretaria generale della Swiss Trading and Shipping Association, Florence Schürch, che ritroveremo tra poco. Buongiorno a tutti voi da Bettina Müller e da Cinzia Rigamonti. Kofi Annan, già segretario generale dell'ONU, è morto qualche anno fa a Berna, era nato nel Ghana e dopo la sua carriera internazionale negli ultimi anni della sua vita si dedicò allo studio dell'economia africana, coinvolgendo molti esperti, tra cui anche l'ex CEO di Credit Suisse Tidjane Thiam, per capire come arrivare ad un vero progresso economico del continente africano, tanto ricco di materie prime e risorse naturali. Nacque così l'Africa Progress Report, che continua ad essere pubblicato anche oggi. Kofi Annan fece fare un calcolo molto complesso. Voleva capire quanti soldi avesse perso la Repubblica Democratica del Congo nella vendita di 5 concessioni minerarie tra il 2010 e il 2012, anni di grandi privatizzazioni. Il risultato? Almeno 1,3 miliardi di dollari. Quindi 1,3 miliardi di dollari persi per aver ceduto sotto costo le concessioni per lo sfruttamento di 5 miniere ad alcune multinazionali, di cui una svizzera, che ottennero prezzi stracciati e ampi vantaggi fiscali. 1,3 miliardi persi è il doppio di quanto il Congo ricevette in aiuti per lo sviluppo nello stesso periodo. Responsabilità dell'élite corrotta del Congo di quegli anni, certo, Joseph Kabila governava il paese, ma c'è anche chi ha corrotto, chi quelle mazzette le ha pagate e ha fatto grandi affari con quelle miniere. Questo calcolo ci porta alla domanda che vogliamo esplorare oggi. Quanto è integro e sostenibile il commercio e l'estrazione delle materie prime da parte delle aziende basate in Svizzera? Come promuovere l'integrità della piazza svizzera delle materie prime, volendola anche competitiva? Il Consiglio federale ha dato una risposta a queste domande nel suo ultimo resoconto sul settore delle materie prime in Svizzera, pubblicato un mese fa. E questo resoconto del Consiglio federale, il nostro punto di partenza, lo valuteremo con l'associazione di categoria dei commercianti di materie prime e anche con chi nell'amministrazione federale segue il dossier delle materie prime e con un'ONG attenta al settore. Ma prima, Cinzia Rigamonti, arriviamo ai contenuti di questo resoconto.
Certo, 3 anni fa il Consiglio federale aveva formulato 16 raccomandazioni per migliorare le condizioni quadro del settore delle materie prime e ora si fanno i primi bilanci sulla loro messa in pratica. Il Consiglio federale ritiene che ci siano stati progressi significativi a vari livelli, prima di tutto nella conoscenza delle reali dimensioni del settore delle materie prime, un punto su cui regnava un po' di nebbia. Finora infatti non c'erano cifre ufficiali. Ora, cifre alla mano, possiamo parlare di un settore in cui lavorano circa 10.000 persone in Svizzera. Ci sono 5 grandi multinazionali, Glencore, Trafigura, Mercuria, Gunvor e Vitol, e quasi 900 piccole e medie imprese.
E cosa si dice sull'integrità e sulla sostenibilità di questo settore economico?
Allora, il resoconto dice che ci sono, e cito, diversi strumenti dell'amministrazione federale volti a garantire l'integrità e la sostenibilità della piazza commerciale svizzera, fine della citazione. C'è poi un piano d'azione nazionale per la realizzazione dei principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e c'è un piano d'azione sulla responsabilità sociale d'impresa.
D'accordo, quindi fin qui piani d'azione, principi dell'ONU.
Beh, per quel che riguarda invece l'integrità del settore della lotta alla corruzione, si legge che la Svizzera coopera a livello multilaterale nell'ambito dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e dell'Iniziativa per la Trasparenza dell'Industria Estrattiva.
Ecco, poi si cita anche un cambiamento a livello di codice delle obbligazioni intervenute a gennaio di quest'anno.
Sì, questa è una novità importante, l'aggiunta di un nuovo obbligo per le imprese attive nel settore dell'estrazione che dovranno dichiarare i pagamenti maggiori o uguali a 100.000 franchi effettuati in favore di governi statali in cambio di materie prime o di licenze d'estrazione. Bisogna però dire che quest'obbligo riguarda solo l'estrazione e non il commercio, che è la parte più economicamente rilevante del settore.
C'è altro di importante?
Sì, sempre sulla questione della sostenibilità, il rapporto dice che la Svizzera ha sostenuto la realizzazione di progetti concreti sul campo e qui l'esempio che viene portato è quello che riguarda il miglioramento delle condizioni di estrazione artigianale dell'oro.
Questo dice dunque il Consiglio federale sui progressi nel settore delle materie prime. Poche ore dopo la pubblicazione del resoconto del Consiglio federale esce un comunicato stampa fortemente critico di Public Eye. Public Eye è l'ONG svizzera che da tanti anni segue da vicino il settore delle materie prime. Per Public Eye il progresso sulla sostenibilità e l'integrità dell'industria delle materie prime è vicino a zero. Vogliamo capire come fa Public Eye ad arrivare ad una conclusione simile e così troviamo nei suoi uffici di Zurigo Andreas Miesbach, esperto di materie prime di Public Eye. Ma come, signor Miesbach? Davvero non vede nessun progresso?
Onestamente no, e se si legge bene il rapporto del Consiglio federale non si trova traccia di progressi concreti ottenuti. Si parla di procedimenti in corso, già pianificati da tempo. Sì, la Confederazione ha creato una nuova pagina internet con le sue gentili raccomandazioni per gli operatori del settore delle materie prime, ma questo non significa miglioramenti tangibili a livello pratico.
Eine Webseite aufgeschaltet hat mit netten Empfehlungen, wie sich die Rohstoffhändler verhalten sollen, aber das sind ja noch keine Fortschritte in der Praxis.
Ma non considera i progetti concreti in cui si è impegnata la Confederazione per migliorare le condizioni per l'estrazione artigianale dell'oro, ad esempio, di cui si parla nel resoconto.
Das Einzelprojekt an und für sich, das ist schon gut und diese voluntary principle, die sind auch gut und vor allem wurden sie in der Schweiz.
Questi progetti sono buoni e anche i principi volontari sulla sicurezza e sui diritti umani sono molto utili. Inoltre in Svizzera sono addirittura stati integrati nella legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero. Ma il fatto è che riguardano una parte molto marginale delle attività delle aziende svizzere in Congo, poche miniere. La Svizzera però, data la sua posizione dominante, avrebbe la possibilità di estendere questi principi a tutte le attività. E questo non viene fatto. Restiamo ad alcuni piccoli progetti.
Und dort wo der große Hebel wäre der Schweiz, nämlich sie ist der Sitzstaat der größten Rohstoffhandelsfirmen der Welt, das heißt, sie könnte eine Regulierung machen und das wird nicht gemacht. Wir bleiben bei diesen kleinen isolierten Projekten.
Piccoli progetti dunque, valuta Public Eye, che non riguardano la gran parte del commercio, ma cosa ne dicono i diretti interessati, l'industria, i trader? A Ginevra c'è la sede dell'associazione di categoria Shipper and Trader Association e la sua segretaria generale Florence Schürch ci parla di progressi tangibili.
Allora, evidemment, e puis il settore n'a pas attendu que la Confederazione faccia dei guidelines per se reinventare lui-même.
Ovviamente il settore non ha aspettato che fosse la Confederazione a dettare le linee guida per rinnovarsi. Ad esempio Farmer Connect, una startup che si occupa della tracciabilità del caffè, dal produttore agricolo fino alla vostra tazzina di caffè, o Better Cotton Initiative, che fa lo stesso per il cotone, o la SECO con la Better Gold Initiative. Ci sono moltissimi esempi.
Il y a le SECO avec Better Gold Initiative. Il y a énormément de choses qui sont faites dans les différents secteurs, absolument. Non, le gros du business est touché par ces initiatives. Si vous prenez par exemple le transport maritime.
Prendiamo ad esempio il trasporto marittimo. All'interno dell'Organizzazione Marittima Internazionale hanno deciso di dimezzare entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra. Questi sono passi concreti che hanno conseguenze già sui cantieri navali che devono costruire le navi con zero emissioni di gas a effetto serra. Ovviamente ci vuole tempo, non si possono schioccare le dita e cambiare tutto dall'oggi al domani, ma la consapevolezza è presente.
Évidemment, ça prend un peu de temps, c'est clair. On peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est pas possible.
Le iniziative sono molte, sì, ma per capire di quali progressi si sta parlando nel resoconto del Consiglio federale, interpelliamo il vice segretario di Stato del SIF, Stefan Flückiger. Il SIF è il segretariato di Stato all'interno del Dipartimento delle Finanze che si occupa delle questioni finanziarie internazionali.
Ich glaube, wo es am meisten Fortschritt gegeben hat, das ist schon im Bereich Nachhaltigkeit.
L'ambito in cui si registrano i maggiori progressi è quello della sostenibilità ambientale. Si tratta di una tendenza in atto a livello generale e che si ritrova anche nella nostra politica sui mercati finanziari, dove questo aspetto è diventato centrale. E questa discussione è stata avviata anche dall'iniziativa sulle imprese responsabili, bocciata per un soffio. E credo che il Consiglio federale abbia recepito il messaggio della popolazione. Quindi ora verrà messo in pratica il controprogetto indiretto, che prevede l'obbligo di rendicontazione della sostenibilità per le aziende e anche una verifica trasparente per quel che riguarda il lavoro infantile e i minerali provenienti da zone di conflitto. Queste sono novità e corrispondono alle linee guida dell'UE e dell'OCSE, insomma, in tutte quelle organizzazioni in cui si negoziano e stabiliscono i criteri validi internazionalmente.
OECD, also all diesen Organisationen, wo eigentlich diese Kriterien erstellt und verhandelt werden.
Public Eye è stupita che nel resoconto del Consiglio federale, in cui si tematizza l'integrità del settore, non si faccia parola dei molti procedimenti giudiziari in cui sono coinvolte alcune delle maggiori aziende di materie prime in Svizzera. Procedimenti giudiziari spesso per corruzione. Perché nell'ultimo anno si è arrivati a condanne e ammissioni di colpevolezza, Cinzia. Vogliamo ricordare le ultime?
Certo, l'ultima condanna in ordine di tempo è stata inflitta poche settimane fa da un tribunale di New York a Gunvor, che è domiciliata a Cipro ma con la sede principale a Ginevra. Un dipendente di Gunvor ha ammesso di aver pagato 22 milioni di dollari in mazzette ai funzionari dell'Ecuador per ottenere dei contratti con la compagnia petrolifera statale, e questo dal 2012 al 2020. Ora l'uomo rischia fino a 20 anni di carcere. Poi c'è Vitol, che lo scorso mese di luglio ha riconosciuto, nell'ambito di un'inchiesta del Dipartimento di Giustizia americano, di aver pagato mazzette in Brasile, Messico ed Ecuador per contratti petroliferi, e questo fino al 2020. Vitol è stata condannata a una multa di 160 milioni di dollari.
Allora, vediamo che la giustizia americana è molto attiva nel perseguire casi di corruzione dei commercianti di materie prime.
Sì, ma anche il Ministero Pubblico della Confederazione è arrivato a una condanna, e questo dopo 8 anni di inchiesta contro Gunvor nell'ottobre del 2019. L'azienda petrolifera è stata condannata a una multa di 94 milioni di franchi per riciclaggio di denaro e per corruzione di pubblici ufficiali in Congo e in Costa d'Avorio, e questo allo scopo di accedere ai mercati petroliferi.
E poi ci sono i procedimenti giudiziari contro Glencore, la numero uno al mondo nel commercio delle materie prime e nell'estrazione. Glencore con sede a Bar, nel Canton Zugo.
Sì, qui il procedimento è ancora in corso. Due mesi fa un ex trader di Glencore è stato accusato da una corte di San Francisco di manipolazione del mercato globale del petrolio, manipolazione che ha provocato delle oscillazioni di prezzo di cui avrebbero approfittato le aziende con cui il trader aveva lavorato in passato e quindi anche con Glencore, ma vedremo se l'ipotesi dell'accusa verrà confermata.
I maggiori guai giudiziari per Glencore derivano dalle inchieste avviate negli Stati Uniti negli scorsi anni per corruzione nella Repubblica Democratica del Congo, in Venezuela e in Nigeria.
In più ci sono le inchieste nel Regno Unito e in Svizzera per corruzione e riguardano proprio le miniere congolesi acquistate a prezzi stracciati grazie a delle abbondanti mazzette. In Svizzera è stato proprio Public Eye che ha denunciato Glencore al Ministero Pubblico della Confederazione.
E allora sentiamo Andreas Miesbach.
Es gibt einerseits das Verfahren gegen die Firma Gunvor, das in der Schweiz mit einem Strafbefehl beendet wurde.
Un processo importante è stato quello a carico di Gunvor in Svizzera. C'è stata una condanna e l'azienda ha dovuto pagare, tra multe e restituzione di guadagni, 100 milioni di franchi. È un processo importante perché si è dimostrato per la prima volta che la corruzione faceva parte del modello di attività dell'azienda ed è la prima volta che si arriva ad una condanna in Svizzera per un caso del genere. L'altro grande procedimento che seguiamo da vicino, in cui sono implicate tre delle grandi aziende svizzere nel settore delle materie prime, riguarda lo scandalo di corruzione Petrobras attorno alla compagnia petrolifera brasiliana. E il terzo riguarda il procedimento contro Glencore per le licenze di sfruttamento di miniere in Congo. Per Public Eye è importante perché siamo noi che abbiamo denunciato Glencore al Ministero Pubblico della Confederazione. A che punto sono le indagini? Non lo sappiamo.
Aufgrund dieser Strafanzeige, die Bundesanwaltschaft tätig geworden ist, sie ist am untersuchen, wo dieses Verfahren steht, wissen wir nicht.
E l'associazione dei trader cosa dice di fronte a questi casi?
Malheureusement, il y a toujours des cas de corruption, il y a toujours des problèmes, ça alors je le nie pas.
Purtroppo esistono ancora dei casi di corruzione e dei problemi, questo non lo nego, ma bisogna davvero stigmatizzare tutta questa parte dell'economia? Se un panettiere froda il fisco, forse diremo che tutti i panettieri sono cattivi? Ci sono giornalisti che non rispettano le regole, ma non significa che tutti i giornalisti siano dei cattivi giornalisti. Non pretendo che tutte le imprese siano perfette, ce ne sono di quelle che hanno avuto problemi e li hanno risolti e ce ne saranno anche in futuro. Quello che è importante ora è imparare dagli errori del passato e fare in modo che le imprese non commettano gli stessi sbagli, ma non posso dire che siccome siamo commercianti dobbiamo essere perfetti. Questo non è possibile.
Mais je peux pas garantir que parce qu'on est trader, on doit être parfait. Ça c'est pas possible.
E al Segretariato di Stato per le questioni finanziarie internazionali, qual è la prospettiva su tutti questi procedimenti giudiziari in cui sono implicate diverse grandi multinazionali svizzere? Stefan Flückiger.
Also vielleicht zunächst oder und das scheint mir wichtig. Also dort wo es zu Konflikten mit dem Gesetz gekommen ist, hat die Schweizer Justiz funktioniert.
Mi sembra importante sottolinearlo. Dove ci sono stati conflitti con la legge, il sistema giudiziario svizzero ha funzionato bene, sia nelle indagini che nel perseguimento di atti di corruzione. Si è arrivati a condanne severe. C'è un caso del 2019 di una grande azienda che, credo lo dimostri, ha dovuto pagare una multa di, credo, 4 milioni e una richiesta di risarcimento danni per quasi 100 milioni. Questo corrisponde all'importo totale dei profitti di quella società nella Repubblica del Congo, in quel caso. La Svizzera sta cooperando con le autorità dei paesi interessati, anche con il Brasile nel caso della Petrobras. Direi che la Svizzera è all'avanguardia in queste questioni, per esempio nella Convenzione anticorruzione dell'OCSE, cui aderiscono circa 44 Stati membri. Siamo fra i pochi che hanno implementato questi criteri in modo significativo.
Es wird immer eine Diskussion um den Rohstoff geben, weil es sind sehr, sehr hohe Summen sind involviert.
Ci saranno sempre delle discussioni sul mercato delle materie prime, perché i guadagni sono altissimi, perché i paesi ricchi di materie prime hanno talvolta dei problemi di governance e di corruzione, e perché è un mercato molto complesso, con tanti attori coinvolti.
Per Miesbach di Public Eye le regole internazionali sono minime.
Il problema è che per il mercato delle materie prime ci sono pochi standard internazionali, ma a differenza di altri settori economici, qui la Svizzera ha un ruolo dominante. È di gran lunga il centro più importante al mondo per il commercio delle materie prime. Non c'è in nessun altro luogo al mondo una tale concentrazione di aziende attive a livello globale nelle materie prime e quindi qui davvero la Svizzera potrebbe fissare degli standard, delle regole.
Das heißt, die Schweiz wäre hier in der Rolle voranzugehen und international zum Standardsetzer zu werden.
Ma il Consiglio federale fa un ragionamento diverso, come ci spiega Stefan Flückiger del SIF, del Segretariato di Stato.
Also das ist, glaube ich, einfach Teil des internationalen Prozesses, oder? Und wir wollen und können hier auch.
Bisogna rendersi conto che questa discussione sulla sostenibilità del commercio delle materie prime avviene a livello internazionale. La Svizzera non è sola, ma fa parte di un processo in atto a livello internazionale per migliorare gli standards e le pratiche. Non possiamo e non vogliamo andare oltre a quelli che sono gli standard internazionali. Noi siamo parte attiva in queste organizzazioni internazionali, facciamo proposte che vanno nella direzione di una maggiore sostenibilità. Un terzo delle transazioni mondiali sulle materie prime avviene in Svizzera. E non penso che noi dobbiamo andare oltre al consenso internazionale su come devono essere svolte le cose in questo ambito. Facciamo molti passi perché gli standard vengano davvero implementati. Sosteniamo progetti concreti nei paesi, ma ci atteniamo alle regole internazionali.
Aber wir halten uns einfach an diese internationalen Regeln.
E le aziende fanno fatica a rispettare le raccomandazioni di sostenibilità e come agiscono in paesi dove la corruzione è diffusa? Florence Schürch.
C'est vrai que les matières premières se trouvent dans des pays qui n'ont pas automatiquement la même gouvernance politique.
È vero che le materie prime si trovano in paesi dove non è applicata la stessa governance politica, la stessa perfezione che abbiamo in Svizzera. Il giorno che avremo caffè, riso e petrolio in Svizzera sarà meraviglioso, ma tutti vogliono bere la propria tazza di caffè ed avere il riscaldamento d'inverno, perché non dimentichiamo il 40% del riscaldamento in Svizzera è a gasolio. Per questo è necessario andare a negoziare in questi paesi per ottenere le materie prime, ma questi paesi hanno regole diverse rispetto alla Svizzera. I commercianti sono imprese private, è piuttosto quindi ad altre istanze che bisogna rivolgersi per negoziare affinché questi paesi rispettino delle regole di governance a immagine della Svizzera. Ma bisogna accettare che altrove le cose vadano diversamente e quindi i commercianti si adattano a diverse condizioni.
Ma il faut accepter que dans d'autres pays ça se passe autrement et les traders s'adaptent aux différentes situations. Beh, c'est clair que c'est un domaine qui est très difficile parce que ils doivent respecter ces standards de l'OCDE.
È un contesto difficile perché le aziende devono adempiere agli standard OCSE e rispettare le leggi svizzere. Per il lavoro sul terreno, quello che le aziende fanno è dare delle regole e spiegare cosa è e cosa non è accettabile. Ma non possono controllare tutta la catena logistica nel suo insieme. Non è possibile. Per questo abbiamo lottato contro l'iniziativa dello scorso novembre, perché portava le responsabilità delle aziende svizzere su tutto quello che succede nel mondo. E questo non è possibile.
Parce que c'est porter la responsabilité à une société suisse de surveiller tout ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est pas possible.
La cosa che disturba Public Eye è che, nonostante tutto, la Confederazione non voglia introdurre obblighi di trasparenza per il commercio delle materie prime e si limiti a raccomandare l'industria di aderire a delle iniziative sulla trasparenza, rinunciando lei stessa alla conoscenza diretta dei dati finanziari. Infatti nessuno sa esattamente quanto valga il settore delle materie prime in Svizzera. Le stime che circolano non sono verificabili, ci dice Andreas Mitzvah.
Es gibt keine Zahlen zu den Steuerzahlungen, es gibt keine Zahlen zum Umsatz, es gibt keine Zahlen zum Gewinn. Das wären natürlich die offiziellen Zahlen.
Non ci sono cifre sulle entrate fiscali, nulla sulle cifre d'affari né sui profitti. Queste sono le cifre di cui la Confederazione dovrebbe poter disporre per stimare l'entità del settore delle materie prime. Ad eccezione di Glencore, che essendo quotata in borsa ha degli obblighi di pubblicazione delle proprie cifre, le altre aziende del settore non le forniscono.
Viele dieser Firmen, eigentlich mit Ausnahme von Glencore, sind alles Firmen, die privat gehalten werden. Also sie müssen eigentlich keine Zahlen publizieren.
E perché non li forniscono i commercianti di materie prime i loro dati finanziari? Lo chiediamo a Florence Schürch.
Alors, le secteur est tout à fait transparent. Simplement, il faut savoir qu'en Suisse, on est dans
un... Il settore è trasparente, ma in Svizzera vige la libera concorrenza tra le imprese. Sono convinta che non esiste nessuna azienda in qualsiasi settore che pubblichi le proprie cifre d'affari. I guadagni di un'impresa, a meno che non sia quotata in borsa, sono confidenziali. Noi non sappiamo quanto guadagnate voi. È un dato confidenziale tra il datore di lavoro e l'impiegato. Non si tratta di non essere trasparenti se non si pubblicano le cifre d'affari. È una cosa normale. Nessuna azienda pubblica le proprie cifre d'affari, non è specifico per il commercio.
C'est pas ne pas être transparent que de pas donner son chiffre d'affaires, c'est tout à fait normal. Aucune entreprise ne donne son chiffre d'affaires, c'est pas une spécificité au négoce.
Eppure qualche cifra sugli utili di queste aziende che riforniscono l'economia globale di materie prime ci sono, Cinzia.
Beh sì, diciamo che sono cifre dedotte. Secondo il Financial Times, ad esempio, l'anno scorso Vitol, che è il maggior commerciante di petrolio indipendente al mondo e ha sede a Ginevra, ha fatto 3 miliardi di utili e un fatturato di 140 miliardi. Anche Trafigura, Gunvor e Glencore hanno ottenuto risultati straordinari in quello che è stato chiamato l'avvio di un nuovo superciclo delle materie prime. In pratica una nuova onda di crescita dei mercati finanziari in questo settore dopo la pandemia. Sono aziende che hanno cavalcato la crescita dei mercati emergenti durante la globalizzazione e, sempre secondo il Financial Times, adesso avrebbero più capitali di molte banche.
Molti si chiedono come mai proprio la Svizzera, senza accesso al mare, sia potuta diventare la più importante piazza mondiale per il commercio delle materie prime.
In realtà è presto detto: stabilità politica, presenza di un forte settore bancario che fin dagli anni 70 concedeva crediti ai trader in funzione del valore della transazione e non in funzione del bilancio della società. Questo così ha attirato moltissime aziende legate al settore del petrolio. Poi la presenza di manodopera qualificata ed eccellenti condizioni fiscali, ovviamente. È un know-how specifico che negli anni si è consolidato. Le aziende si sono installate soprattutto tra Ginevra e Losanna, nel Canton Zugo e in Ticino a Lugano. Cobalto, cassiterite, litio, nickel, coltan sono alcune delle materie prime chiave per la realizzazione della svolta energetica, ma si trovano soprattutto in paesi poveri e instabili come la Repubblica Democratica del Congo, il Niger o il Gabon. Le maggiori economie mondiali competono per procurarsele, senza dimenticare il petrolio, il rame, l'alluminio che restano essenziali per l'industria. Sono i trader che riforniscono l'economia globale delle materie che sono necessarie per creare sviluppo, ricchezza e innovazione.
Beh, senza queste materie non ci sarebbe nemmeno la tecnologia di questo studio radio e nemmeno quella che vi permette di ascoltare questa trasmissione. Ma c'è un sospetto che ogni tanto aleggia sul commercio delle materie prime ed è quello di contribuire alla cosiddetta maledizione delle risorse, teorizzata 30 anni fa dall'economista inglese Richard Oatey. Oti osservò che nei paesi dove c'è più petrolio c'è meno democrazia e c'è più autoritarismo. E paradossalmente più materie prime ci sono in un paese e più la popolazione è povera. Ivan Glasenberg, il CEO partente di Glencore, ha detto: non siamo organizzazioni umanitarie, siamo aziende che devono fare utili. E non tutti gli economisti concordano con la tesi della maledizione delle risorse, ma era già diffusa all'inizio del Settecento in Inghilterra, che dominava il commercio con le colonie. Già allora, agli occhi dei primi viaggiatori, nei paesi con maggiori ricchezze naturali, la popolazione vive peggio. Sì.